Radio 3, lezioni di musica. Kurt Weill, Streich Quartet, opera 8, con Carlo Boccadoro.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro. Bentornati alle nostre lezioni di musica. Continuiamo la nostra serie di quartetti per archi non tanto conosciuti, di autori anche molto conosciuti, come è il caso dell'autore della nostra puntata di oggi, perché stiamo parlando di Kurt Weill, un autore veramente popolare non solo nel mondo della musica classica, ma amatissimo nel mondo del musical, del teatro musicale, del cabaret. È un autore le cui opere circolano moltissimo, in particolare appunto quelle teatrali, non solo la celeberrima opera Tre soldi, ma anche Mahgoni e anche i musical che poi ha fatto quando si è trasferito in America, Street Scene. Insomma, è un autore da sempre popolare. Il brano che ascoltiamo oggi però è un po' una chicca, perché è una delle sue prime composizioni strumentali, opera 8, ed è un quartetto d'archi che lui scrisse quando era allievo di Ferruccio Busoni all'Accademia der Kunst di Berlino. Ed era un brano che entusiasmò talmente tanto Busoni quando Weill glielo presentò e ci lavorarono assieme, che alla fine lui, personalmente Busoni, si rivolse alla celeberrima casa di edizione, la Universal Edition, raccomandando che prendessero le opere di Kurt Weill. Loro naturalmente diedero subito retta a Busoni e hanno fatto bene, perché hanno trovato poi una miniera d'oro, perché quando poi Weill ha cominciato a scrivere appunto lavori come l'opera da Tre soldi e Mahgoni, ha reso alla casa editrice un bel po' di soldarelli. Questo lavoro però è assai meno conosciuto. In generale la musica strumentale di Weill è meno conosciuta di quella teatrale. Cioè, il più celebre dei lavori è il concerto per violino e orchestra di fiati, che però è molto lungo, insomma, un lavoro molto impegnativo. Questo quartetto è più ridotto, dura circa 18 minuti, è in tre parti, ed è certo un lavoro che non è ancora nello stile di Weill, come sappiamo oggi, che è uno stile che unisce poi appunto l'idea del jazz, del cabaret, usa questo tipo di vocalità nei suoi lavori teatrali non operistica. Pensiamo insomma che Lotte Lenya era la sua cantante di riferimento, che non era proprio una cantante in senso stretto, era una chansonnier, ecco, il mondo della canzone molto più vicino a Weill quando lui comincia a lavorare in teatro. Invece qui naturalmente era un bravo studente che si interessava alle forme classiche, però aveva già un linguaggio molto particolare, molto strano dal punto di vista armonico. Questo non è un quartetto classico, nel senso che si rifà in qualche maniera armonicamente o melodicamente ai lavori che lui studiava con Busoni, che erano naturalmente quelli del grande repertorio di Mozart, Haydn e Beethoven. È un lavoro che cerca già una strada personale, usa molto cromatismo nelle armonie e soprattutto ha un andamento molto rapsodico, cioè all'interno degli stessi movimenti singoli ci sono degli altri mini movimenti, per dire, inizia con un sostenuto con molta espressione, con delle figure quasi d'ouverture francese di ottave puntati, ma dopo pochissimo c'è un agitato che dura una decina di battute, poi si ritorna di nuovo tranquilli. Poi c'è uno scherzo vivace, cioè è un andamento un po' rapsodico come idea. I movimenti sono comunque collegati e anche all'interno dello scherzo ci sono delle parti più tranquille. Non ha una divisione così netta in senso classico. La scrittura è di una difficoltà esecutiva tremenda, e forse questo è uno dei motivi per cui non è poi entrato mai stabilmente in repertorio. È un quartetto poco conosciuto, questo è uno dei pochi che non è tanto eseguito anche fuori dall'Italia, perché veramente ha delle difficoltà di esecuzione temibili. Comunque cominciamo a ascoltare questa introduzione, questo è l'inizio del quartetto di Kurt Weill, opera 8, e partiamo con l'inizio appunto. Sentite già che strane armonie all'inizio. Nella sua lettera all'Universal, Busoni scrive che non conosce nessuno che a 23 anni soli, che era l'età che aveva Weill quando ha scritto questo lavoro, dimostrasse una tale maturità e una tale sicurezza di scrittura come Weill. E Busoni non era proprio un uomo che distribuiva complimenti, anzi. Thank you. esempio, se pensate che questo è un lavoro pubblicato nel 1924, in quegli anni il campione della musica da camera tedesca era Hindemith, eppure in questo lavoro, a parte l'idea di usare il contrappunto, dell'influenza di Hindemith non c'è traccia, quindi Weill, pur essendo molto giovane, aveva già preso una strada diversa, come non c'è traccia dell'influenza di Bartok o Stravinsky, era un'altra cosa. Già da subito era uno che pensava con la sua testa in un mondo personale. Passa la viola, questi disegni molto ritmici degli altri tre, e la viola fa il tema di nuovo. Vedete, molto denso armonicamente. Adesso la parte agitata. Al termine di tutti questi passaggi ipercromatici, lui finisce su questo gigantesco accordo di Sol maggiore, ma naturalmente siamo ben lontani da un'idea di tonalità in senso classico. E qui c'è una ripresa dove il tema è affidato al primo violino. Qui ci siamo in un ambito armonicamente molto, volutamente molto vago, molto cromatico, dove può essere qualche influenza di Zemlinsky o di Schrecker, che era un autore che lui amava moltissimo. Coda. Questo passaggio armonicamente ricorda alcune cose che poi lui userà nelle sue canzoni. Vedete, questa è un po' un'introduzione prima della seconda parte dello scherzo, dove si realizza uno strano equilibrio, perché in teoria è molto dissonante, perché i passaggi veramente vanno in tonalità diverse, ci sono diversi scontri fra semitoni e fra tonalità anche apparentemente opposte, però ad esempio l'effetto è totalmente diverso dalla politonalità che sentiamo in autori come Villa-Lobos, appunto anche Honegger. Cioè è incredibile come questo uso delle tonalità sovrapposte, in genere quando si pensa alla musica politonale, appunto si pensa a un tipo di musica che è sempre quella così molto esplicita, dove appunto si pensa spesso a Milhaud, a questa idea delle sovrapposizioni anche un po' ironiche di tonalità, però la politonalità in realtà ha un sacco di possibilità diverse. In questo caso è un quintetto del tutto privo di ironia, almeno in questo primo movimento, è molto serio, molto posato, molto classico a suo modo. Eppure usando tonalità diverse e usando un sacco di cromatismi che non hanno mai una risoluzione chiara, un centro tonale, se non quasi nella penultima battuta, Non si ha mai però la sensazione di una musica che cerchi lo scontro per lo scontro, la dissonanza per dire sono moderno, come a volte poteva capitare, insomma, sempre quando siamo in piene avanguardie c'è chi proprio questa modernità la voleva sbattere in faccia all'ascoltatore, quasi per provocarlo, quasi per provocargli delle reazioni di fastidio. Pensiamo appunto a quando i 5 studi del pianoforte di Mio, metà del pubblico si alzò dalla platea e andò via infastidito da tutte queste sovrapposizioni di accordi. Ecco, qui non è così, questo primo tempo si muove in un ambito dove veramente lui non si risparmia niente dal punto di vista dell'arditezza, dei cromatismi, dei passaggi molto bizzarri dal punto di vista armonico e anche con sovrapposizioni curiose come questa melodia lenta della viola, avete sentito, con tutte queste fioriture con ritmi diversi che poi diciamo diventano un ritmo quasi di marcia alla fine. Quindi formalmente è anche strano perché la parte agitata tutto sommato dura pochissimo e ha questa bizzarra risoluzione in sol maggiore che sembra arrivare veramente dal nulla. Quindi la forma è classica, sembra una ripresa ABA, però diciamo non c'è nulla di volutamente urtante per l'ascoltatore. Si riesce a avere una politonalità e una modernità in linea anche con la storia, però declinate in una maniera ancora diversa, ancora personale. Che questo dimostra appunto di quanto sia malleabile questo strumento della politonalità. Adesso c'è questo scherzo vivace, vedrete, dove tutto il quartetto è impegnato veramente in virtuosismi notevolissimi. Ascoltiamolo. Anche qui la viola è protagonista del tema. Che sposta del violino. E qui sentite che stranezze queste armonie. E che i centri tonali sono sempre molto sfocati, però. È diverso dall'altra musica politonale che conosco. Tema secondo. Del violino veramente micidiale, risposta di cello, viola, man mano che suonano gli strumenti mettono la sordina, quando suona uno solo gli altri mettono e adesso tutti hanno la sordina per fare questa marcia che parte all'improvviso. Pensare un po' all'ottetto di Profeta di Stravinsky, il cui allegro iniziale poi si trasforma appunto in una marcia. Questo forse è quello più vicino a Hindemith come gusto dei movimenti, questa marcia, anche come uso delle tonalità diverse. Però la marcia è già finita, vedete che già si diventa un... Torniamo in tre ottave, una specie di minuetto. Vedete come si cambia l'atmosfera a tutta velocità? Andamento veramente rapsodico. Tutto il primo violino protagonista. E poi pian piano si accelera fino a tornare all'atmosfera dello scherzo iniziale. Eccolo qua. Ponte pizzicato. Mm-hmm. momento leggermente più lirico, ma eccoci di nuovo con la presa, con lo scherzo, accelerando ancora, quasi presto, scrive lui. Tornano proprio le asprezze più evidenti. Una specie di chiusa in mi maggiore. Poi come un meccanismo che si blocca, avete visto? Quindi questo scherzo ha dentro di sé 3-4 parti diverse. La marcia, ad esempio, è apparsa una volta e non è tornata più. Quindi c'è questa idea veramente rapsodica di una cosa che si trasforma dentro l'altra e poi alla fine veramente in modo molto bizzarro riesce comunque a trovare un suo centro tonale, perché finisce quasi, ripeto, quasi in mi maggiore. Ci fermiamo sulla dominante. E poi la parte finale c'è scritto Choral Fantasy ed è di nuovo, si ritorna di nuovo in un'atmosfera estremamente seria, austera, ultra contrapuntistica, dove qui forse l'influenza di Busoni dal punto di vista appunto della densità della scrittura è quella più evidente, perché c'è una parte centrale veramente densissima, seppur nel pianissimo, di figure veramente di 7 contro 6 che si mischiano. Poi ci sono una serie di cadenze, c'è una cadenza della viola a cui ne risponde uno del violoncello, uno del primo violino, e però anche qua si continua a cambiare, perché prima appunto c'è un inizio molto, diciamo così, austero, appunto corale, poi c'è una parte contrappuntistica, poi c'è questa parte super densa in mezzo, pianissimo, poi ci sono le cadenze e poi c'è una nuova sezione, insomma una cosa continua a sfumare dentro l'altra. Quindi ascoltiamo questo finale, questa Choral Fantasie del quartetto di Kurt Weill, opera 8. Tema al violoncello, che va già in 4 tonalità diverse nel giro di 2 battute, qui diventa diatonico, siamo fa maggiore contro la bemolle maggiore, entra il violino in un'altra tonalità ancora, entra il secondo violino in un'altra tonalità ancora. Comincia a densarsi moltissimo, delle grandi melodie divaricate in maniera enorme anche come estensione. Posso ben capire perché questo quartetto sia piaciuto a Busoni. E adesso la parte animata che vi dicevo, il pianissimo, molto densa. Un dialogo fra primo violino e violoncello con queste terzine velocissime degli altri due in mezzo. Viola fa il tema. E qui si addensa ancora di più. Tema secondo violino. Adesso tutti 6 contro 4. Per l'epoca era un effetto quasi materico, quasi di rumore questo. E siamo completamente privi di qualsiasi centro di tonalità. E adesso arrivano le cadenze. Tu sei fermo. Un bel accordo di la bemolle maggiore, non si sa in base a cosa. E adesso la cadenza della viola. Cadenza del violino e violoncello. Finita la cadenza, c'è un piccolo ponte che poi riporta al dolcissimo. Di nuovo ci siamo andati per aria di nuovo armonicamente dopo che sembrava un momento di quasi stabilità. Un sol maggiore con diverse aggiunte, direi. Adesso c'è una parte intitolata Maestoso non allargato, la marcia lenta. Questa forse è la parte più dissonante in assoluto del quartetto. È più temerario questo passaggio di tutti i tempi messi insieme che abbiamo ascoltato fino adesso. Anche qui sovrapposizioni sestine su quartine, più altre figure ornamentali, quindi tutto estremamente denso. Un effetto quasi orchestrale. Tema al violoncello con figure leggerissime al ponticello degli altri. E adesso è già passato questo momento, il momento di una nuova cadenza del violoncello da solo. Vedete questo continuo alternarsi di cadenze, cose che sembrano partire e poi si fermano di colpo. Molto strana come struttura. E adesso un altro corale, tipo organo, però con armonia alla Weil. Che quando sembra trovare una soluzione normale si sposta da tutt'altra parte, però alla fine sto la bemolle maggiore riesce sempre a mettercelo dentro. Serissimo, super contrapuntistico. Ci avviamo veramente alle ultime battute, dove alla fine poi riuscirà con tutti questi travagli armonici e cromatici a arrivare comunque a un finale che finirà su un grandissimo accordo di sol maggiore. siamo al gran finale. Vedete che veramente... veramente un modo di arrivare a sol maggiore veramente fuori dal comune, passando attraverso accordi politonali di ogni tipo. Comunque chiaramente un lavoro che, pur secondo me qualche difettuccio ce l'ha di pesantezza di scrittura, specie nella parte centrale di questo finale, dove veramente lui sembra voler raggiungere sonorità d'orchestra sovrapponendo 4-5 cose contemporaneamente più la politonalità. Insomma, secondo me ogni tanto l'effetto è un po' confuso, ma per carità, stiamo parlando comunque di un genio, di Kurt Weill. Non è comunque il mio pezzo preferito, anche di quelli suoi strumentali, però è un quartetto interessante, che sarebbe bello magari anche questo poter ascoltare in concerto, anche se mi rendo conto veramente della difficoltà di doverlo mettere in piedi, perché è veramente impegna gli strumenti allo spasimo. È un pezzo che, insomma, si porta dietro anche i suoi anni, il sapore del suo tempo, non è forse invecchiato bene come altre cose di questo grandissimo compositore, però era una curiosità e valeva comunque, secondo me, la pena di conoscerlo. Quindi io sono contento se siete stati in mia compagnia oggi col quartetto di Kurt Weill. Vi ringrazio molto per aver ascoltato queste lezioni di musica. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto a tutti da Carlo Boccadoro.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani e Attilio Fortunato. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.